perché il mio intervento voleva, come dire, portarvi le mie angosce per quanto riguarda la questione dei cambiamenti climatici, e l'avevo fatto inizialmente portando i dati che poi ha portato il professore Petranella proprio sulla violenza degli interventi in Europa, confrontandoli con quello che è venuto a Vaia, appunto, vi diceva, non è un decimo, da 240 a 8 milioni di metri cubi, no? E quindi voglio dire, salterò questa parte perché l'avete già vista. La foto che vedete è stata scattata nel 2014 nel comune di Caipana, in Friuli Venezia Giulia, a confine con la Slovenia. Nel febbraio di quell'anno, del vento che veniva da est, ha provocato un gelicidio che ha distrutto 4.500 ettari di foresta solo nella parte italiana. Nella parte slovena poi non so quale fosse la superficie. Io ero lì perché lavoravo in quella zona e vi assicuro che sembrava di essere in un altro mondo. Per 2 giorni è soffiato questo vento che ha coperto letteralmente tutto di ghiaccio, le case, non solo la foresta, le case, i cartelli stradali, erano tutto coperto da uno strato di 3 cm di ghiaccio. Io ero lì e dovevo stare molto lontano dagli alberi e anche mettermi dei tappi alle orecchie perché tutto crollava, sembrava che crollasse il mondo, vi assicuro, una situazione incredibile, pazzesca, ed era tutto così, grigio e ghiaccio, non c'era altro. Questo evento è scomparso dalle cronache, no? Anzi, probabilmente c'è stata ben poca cronaca, credo che nessuno di voi abbia mai sentito nominare parlare del gelicidio che ha colpito le Alpi Giulie più grandi in quella nel 2014. Poi l'amministrazione regionale ha stanziato 350.000 euro e con quello si è risolto il problema. E io credo che la questione invece sia molto più grave. E come vi dicevo, quindi non parlerò di dati forestali, ma farò una disamina più che altro di carattere sociale su quello che possono essere sui cambiamenti climatici, anche perché io provengo, sono un forestale ma ho lavorato per alcuni decenni in una comunità montana. E il mio compito era quello di fare programmazione socio-economica, per cui su questo io, quindi quello che vi dirò e che leggerò perché non sono in grado di parlare, a questa vuole essere. Quindi salto a pie pari tutti questi dati. E volevo dire che quello che preoccupa di Vaia, appunto, non è solo l'evento in sé, la violenza, la superficie, la massa legnosa, le infrastrutture distrutte. Quello che secondo me dovremmo un attimo pensare è anche la risposta sociale a quanto è accaduto. Questo è un dato secondo me fondamentale, cioè sociale vuol dire noi. Quindi io credo che sia importante rapportare la crisi climatica con la crisi sociale e con la crisi dei valori che stiamo vivendo. Nel suo libro Collasso, come le società scelgono di morire o vivere, di Jared Diamond, non so se l'avete mai letto, è un libro bellissimo, Diamond appunto scrive: l'isola di Pasqua è quanto di più vicino esista ad un crollo ecologico puro, in questo caso provocato dal disboscamento completo che condusse alla guerra civile, determinò l'abbattimento dell'elite al potere e delle famose statue di pietra e causò la morte di gran parte della popolazione. Di sboscamento. In sostanza, la civiltà dell'isola di Pasqua non è scomparsa per cause esterne, anche perché l'isola di Pasqua è il luogo abitabile più isolato del mondo in assoluto, ma è scomparsa la civiltà di Pasqua per eccessivo sfruttamento delle risorse interne. Tutto ciò è avvenuto progressivamente, senza che la società ne avesse consapevolezza. Ed è quello, ho l'impressione, che stia succedendo. Per quello vi parlavo di angosce, forse esagero, forse sarò una Cassandra di genere maschile, non lo so. Comunque, questo è quanto penso. Azzardo un altro esempio, con quanto sta accadendo in questo periodo storico con la pandemia del Covid-19. Vi è stato nei mesi iniziali del contagio, dal 10 marzo al 3 giugno, un sostanziale rispetto delle regole di comportamento sociale giustamente imposte dal governo. Questo rispetto, secondo il mio punto di vista, non è dovuto allo sbandierato senso civico della popolazione italiana, quanto più prosaicamente ad un senso di paura, più o meno accentuato, nel contrarre l'intenzione virale. Passata l'urgenza, quel senso di paura è repentinamente e gioiosamente scomparso, anche se non è scomparso il virus, che infatti oggi si sta nuovamente espandendo. Poi infatti andiamo tutti a ballare, insomma, adesso non è che... ecco, non ci pensiamo proprio più. Volevo farvi vedere, ecco questo diagramma qui. Cioè, io sono pensionato e non mi sono ancora rassegnato ad andare a visitare i cantieri, per cui mi diletto di statistica. Questo diagramma è il rapporto percentuale fra il numero di contagi giornalieri, cioè l'aumento dei contagi giornalieri, e il numero di tamponi effettuati per la prima volta, cioè non il numero totale di tamponi, ma solo quelli effettuati per scoprire. Come vedete, a destra si vede che stiamo andando a ballare. Lo stesso meccanismo di psicologia sociale vale, secondo il mio punto di vista, anche per i fenomeni legati ai cambiamenti climatici. Dopo il disastro, la memoria della popolazione, non quella degli addetti ai lavori o dei nuovi portatori di interesse, sembra dissolversi in breve, quasi nell'attesa di una nuova catastrofe. Continuiamo come se nulla fosse successo. Evidentemente, la consapevolezza di una qualunque forma di crisi fa davvero fatica ad affermarsi nella società, così come è successo nell'isola di Pasqua. Insomma, chi deve mantenere salda la consapevolezza e non deve perdere la memoria è l'amministratore della cosa pubblica. Al di là dei cerotti finanziari che vengono applicati nell'immediato post catastrofe, 350.000 euro del genocidio ad esempio, ci si chiede qual è la politica strutturale di lungo termine che dal locale al nazionale è stata adottata per un futuro che è già pesantemente iniziato, l'abbiamo visto prima con il professore, ma che solo gli ambientalisti da Salotto, cioè noi, sembrano intravedere. Questa è una polemica un po' così, ma insomma, dovevo dirlo. Sempre per restare in tema, nel nord Europa, ad esempio, si stanno applicando regimi fiscali, politiche di trasporti, della mobilità, pianificazione dell'uso del territorio e delle sue risorse, finalmente coerenti con l'emergenza ambientale. Interventi questi che sono a noi tuttora sconosciuti e che anche quando non conosciamo non applichiamo mai. Vi faccio l'esempio, in Danimarca, se ben ricordo, la Danimarca, stanno eliminando i parcheggi e ci mettono sopra dei posti. In questo modo si deprime la mobilità con l'automobile e si accumula CO2 con la foresta. Queste cose, se le andiamo a dire ai nostri amministratori, scusi signor sindaco per il suo caso, ma è difficile, molto difficile trovare. Ecco, un discorso preciso. Tant'è che qui in Italia si fanno soprattutto i parcheggi per andare ai centri commerciali, non si dice. Quindi serve un cambiamento di paradigma. Nell'accezione del filosofo della scienza Thomas Kuhn, per cui un cambio di paradigma è stato, ad esempio, la rivoluzione scientifica del 500 e del 600. Nel lungo periodo va cambiato il paradigma che prevede uno sviluppo economico ininterrotto, che tra l'altro favorisce per la gran parte i pochi e crea forti disparità sociali. Le guerre civili nell'isola di Pasqua, ad esempio, no? Questo è quello che successe. Nel brevissimo periodo invece, quel che conta è comunicare tutta l'urgenza di scelte che non sono più differibili. Vi faccio vedere questa ultima foto, questa l'ho scattata nella spiaggia d'Asiago a Martesine, e si vede questo camion che a me sembra quasi che trasporta di cadaveri più che di tronchi, e che sta andando in Cina, non è che sta andando nelle fabbriche italiane. Grazie, scusate per...
grazie, grazie a Chioplis, e adesso chiederei a Aldino Bondesan e a Roberto Francese di darci il loro contributo. Presentate voi anche tutto quanto, perché io ho sentito velocemente quello che quali sono le vostre intenzioni, quindi presentatevi.
Buonasera, sono Bondesan Aldino, sono un geomorfologo, un glaciologo, e tra i vari ghiacciai che abbiamo studiato negli ultimi anni, forse anche negli ultimi decenni nel caso della Marmorada, c'è appunto il ghiacciaio che è qui a noi vicino. È un'area particolare, un'area di particolare interesse, è più importante l'esteso ghiacciaio dolomitico, come sapete, comprendeva nel catasto dei ghiacciai, ne abbiamo una copia qui sopra sul tavolo per chi dopo magari vuole dare un'occhiata per curiosità storica, compilato nel 62, ne esiste un altro anche più recente, il Comitato Glaciologico Italiano, comprendeva un gruppo di 8 ghiacciai. Questo gruppo si è ridotto recentemente andando a frammentare quello che era il corpo glaciale principale. Storicamente il ghiacciaio della Marmorada è suddiviso in 3 fronti ed è importante perché presenta una alimentazione diretta, cioè non ha un bacino a monte dal quale defluisce il ghiaccio verso il basso, ma costituisce una superficie di raccolta e poi di ablazione del ghiacciaio. Per chi conosce i luoghi, immagino che ce ne siano molti presenti questa sera, qui vedete il ghiacciaio suddiviso nelle sue varie porzioni, col ghiacciaio principale, il centrale, successivamente suddiviso dal ghiacciaio di Punta Penia e poi il ghiacciaio occidentale della Marmorada. Una delle attività che fanno i glaciologi è quella di misurare i ghiacciai. I ghiacciai, come è stato detto anche poco fa, sono degli indicatori climatici, sono dei termometri naturali molto efficaci, molto reattivi, cioè reagiscono molto rapidamente a quelle che sono le variazioni climatiche. Un modo per misurare i ghiacciai è quello di registrare le posizioni della fronte, questo è quello che fa il Comitato Glaciologico con degli operatori volontari da più di 100 anni. Un altro modo di studiare i ghiacciai è fare il bilancio di massa. In pratica si va a contare, a misurare la quantità di neve che poi si trasforma in ghiaccio in arrivo, poi si va a misurare la quantità di ghiaccio che se n'è andata per fusione o in altri modi e poi si fa il bilancio come si farebbe in una qualunque azienda a fine anno, in questo caso alla fine dell'anno idrologico, e si vede se per quell'anno il ghiacciaio mediamente è diminuito in volume o aumentato in volume. Questo bilancio di massa. Qui vediamo un grafico che è proposto da un organismo internazionale che si occupa dello studio dei ghiacciai, che è il World Glacier Monitoring Service, dove si vede una curva che parte dal 1945 e arriva al 2005 e si vede una cosa interessante. Mediamente abbiamo perso, mediamente a scala globale, 20 metri di ghiaccio. Questo grafico non rappresenta una linea retta, ma rappresenta una curva che, come vedete, è piegata, aumenta la sua pendenza andando verso destra. Questo significa un'accelerazione in questi fenomeni. Questo è un dato importante che ritroviamo un po' dappertutto. Se andiamo a vedere i bilanci di massa per la Francia, il bilancio di massa non viene fatto su tutti i ghiacciai, viene fatto su alcuni ghiacciai, questo perché è piuttosto impegnativo e anche costoso realizzare questo tipo di indagine. Se andiamo in Francia vediamo che dal 1950 al 2010, cioè in 60 anni, arriviamo a perdere per alcuni ghiacciai anche 60 metri di ghiaccio. In realtà anche non è proprio ghiaccio, è l'equivalente in acqua, ma possiamo anche essere un pochino più speditivi in questo tipo di descrizione. Se andiamo in Islanda, osserviamo in 20 anni, dal 90 al 2010, anche qui 22 metri. Se andiamo in Italia, consideriamo il ghiacciaio del Careserte, un ghiacciaio che è stato più a lungo studiato in termini di bilancio di massa, anche qui vediamo dagli anni 70 al 2010 45 metri di equivalente in acqua. Più o meno, anzi è un po' più di un metro all'anno. La marmorada. Marmorada registra, come tutti i ghiacciai, un arretramento conseguente a quel periodo che va dal 1300, poi diciamo parte nel 1500 fino al 1850, che viene definito piccola età glaciale, cioè un momento in cui i ghiacciai registrano un avanzamento generalizzato. Dalla metà dell'Ottocento tutti i ghiacciai cominciano ad arretrare. Abbiamo un innalzamento, una variazione di parametri climatici. Non abbiamo registrazioni o dei monitoraggi, però cominciamo ad avere delle carte topografiche. Verso la fine dell'Ottocento, anzi con i primi del Novecento, con 1902 in maniera sistematica, il ghiacciaio comincia a essere studiato dal punto di vista scientifico. Quindi abbiamo le prime valutazioni che riguardano le oscillazioni della fronte. Quello che si osserva, vedremo tra poco alcuni grafici, è che il ghiacciaio arretra progressivamente con delle variazioni nella velocità di arretramento e, al pari di molti altri ghiacciai italiani, ha un breve periodo di avanzamento o di stazionarietà dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 80. Al termine, quindi a partire dalla metà degli anni 80, inizia una accelerazione nella velocità di ritiro e di riduzione della massa glaciale. Questo aumento nella velocità di arretramento lo si ha a cavallo degli anni 2000, ma poi progressivamente si vede che la velocità aumenta ulteriormente quando si arriva al 2010, al 2015 e oggi al 2020. I dati che noi possediamo sul ritiro glaciale della Marmolada si basano su diverse fonti e su diversi metodi, alcuni li vediamo molto brevemente questa sera. Per esempio, come accennavo poco fa, l'analisi delle carte topografiche disponibili assieme, tempi più recenti, allo studio delle foto aeree, che possono essere anche studiate in stereoscopia, quindi è possibile ricostruire i volumi, i rilievi topografici, glaciologici o geofisici che sono stati condotti anche in tempi recenti nel ghiacciaio, l'utilizzo di studi specifici condotti da ricercatori in tempi precedenti e ovviamente le misure che provengono dalla campagna glaciologica, cioè da quella serie di misure che vengono svolte ogni anno tra, in genere, diciamo, tra la fine di agosto e il mese di settembre, e che servono proprio a valutare questi regressi. Vi mostro rapidamente una analisi che è stata condotta sulla base della cartografia e delle foto aeree. Se partiamo da una delle carte, anzi la carta più antica disponibile, non so se si riesce, se la risoluzione del monitor è tale da vedere la linea rossa. Se vedete, nel 1980 la linea rossa ci indica, vediamo se riesco, vedete la freccia? Si vede?
Questa linea rossa, ma si vede bene.
Ok. Provate a guardare, giusto per rendervi conto, tra il sasso delle 11, puoi indicare tu Roberto il sasso delle 12, provate a seguire l'arretramento. Io adesso vi mostro alcune altre immagini. 1905, 1954, vedete che la linea mostra un arretramento. Nel 71, sempre in mezzo tra il sasso delle 11 e il sasso delle 12, ma questo riguarda un po' tutta la linea, ma questo è solamente per farvi osservare un punto specifico, è arretrato. Nel 2006 il ghiaccio non è più contenuto, per esempio, tra i due speroni rocciosi, già se n'è uscito nel 2015 e ormai è risalito nella parte più alta del versante. Se mettiamo a confronto il primo e l'ultimo rilievo, spero che le linee siano leggibili, si ha un'idea molto concreta di quello che sia stato il ritiro del ghiacciaio. Questo tipo di analisi è stata estesa a tutta la cartografia disponibile, alle foto aeree disponibili, ai rilievi LIDAR, cioè rilievi fatti con laser a scansione montati su aereo. Qui vedete una tabella che vi mostra come procedono cioè quali siano le variazioni medie che hanno interessato il ghiacciaio. Lo vediamo qui in forma sintetica. Se noi partiamo dal 1988, vedete le percentuali di riduzioni: il ghiacciaio perde il 20%, poi 9,9, 10,9, 5,9, 18 e 2. Nel 2006, rispetto al 1888, rimane solo il 34,5% della superficie che il ghiacciaio disponeva nel 1888. Dicevo prima che le fronti glaciali sono state monitorate con delle misure frontali che sono quelle che sono state condotte oggi, verranno condotte domani. Spesso non sono continue per molti ghiacciai. Nel caso della Marmolada abbiamo un'interruzione a cavallo delle due guerre e poi una breve interruzione tra la fine degli anni 60 e l'inizio del 70. Se andiamo a vedere alcuni di questi grafici, questo grafico ci dà lo spostamento in metri della fronte rispetto a un punto di riferimento. Le misure vengono fatte in corrispondenza di segnali fissi che sono piantati sulla roccia. Tra il 25 e il 38 vedete che le fronti arretrano tra i 40 e gli 80 metri. Se andiamo a vedere gli ulteriori spostamenti nel secondo periodo, nel terzo poi il periodo monitorato tra il 51 e il 66, vediamo che in questo caso l'arretramento è compreso tra 100 e 150 metri, a seconda che si tratti della fronte orientale, centrale o occidentale. Se andiamo a vedere lo spostamento più recente tra il 1985 e il 2015, vedete che l'arretramento arriva anche a 600 metri. Sono arretramenti importanti. Altri ghiacciai vallidi, non ghiacciai di pendio come il caso della Marmolada, in altri punti delle Alpi, sono arretrati anche per chilometri nello stesso periodo. Qui abbiamo una configurazione diversa, ma si tratta evidentemente di un arretramento importante, al quale corrisponde anche una diminuzione di area, e come vedremo tra poco, come mi spiegherà il collega Roberto Francese, anche una riduzione volumetrica. A un arretramento corrisponde anche una risalita delle fronti, evidentemente la fronte non arretra e risale sul versante. Anche qui, da un rapido sguardo, se prendiamo la media che corrisponde alla linea nera che vedete qui rappresentata, nel 1985 eravamo attorno ai 2500 metri di quota, oggi siamo mediamente sopra i 2007, se consideriamo il caso della fronte centrale siamo già a 2800 metri. Se andiamo a vedere questo grafico è un po' strano, perché abbiamo un punto agli inizi del secolo, poi non abbiamo misurazioni della variazione di quota e poi li abbiamo nei periodi più recenti. Ma è interessante comunque perché fa vedere come la risalita sul versante sia sostanzialmente lenta per poi accelerare, come vi dicevo poco fa, nei tempi recenti. Cioè, noi non abbiamo solo un dato che corrisponde ad un arretramento, una fase di recessione del ghiacciaio, ma abbiamo anche un segnale importante e allarmante che è l'accelerazione di questo arretramento. Due immagini a confronto ci mostrano la situazione del ghiacciaio tra il 1880 e il 2019. Questi sono presi, li ho presi dalla piccola distensina che è stata preparata dal professor Barotto e che è stata distribuita in questi giorni. È evidente lo svuotamento, per esempio, tra il sasso delle 11 e delle 12. Li prendo sempre come riferimento perché sono un po' più semplici per orientarsi nel ghiacciaio. Se andiamo a nord-est di Punta Rocca, vedete anche qui due immagini tra l'inizio del 900 e il 2011 ed è evidente l'abbassamento e lo svuotamento del ghiacciaio. Ci sono alcune immagini che credo siano note, credo si fossero anche riprodotte in alcuni dei libri del sindaco che è qui stasera, mostrano il ghiacciaio nei primi anni del Novecento. Sono immagini che oggi non potremo più scattare, non abbiamo più questi, vengono definiti castelli, no? di ghiaccio, questi prismi di roccia che sono il risultato dell'apertura dei crepacci e dell'ablazione superficiale. Mostrano un paesaggio glaciale che oggi non è più presente. Quindi non è più presente questo paesaggio perché gli spessori sono cambiati notevolmente. Noi abbiamo delle notizie indirette sugli spessori del ghiacciaio che provengono dalla Grande Guerra. Il ghiacciaio della Marmolada è interessante perché ha ospitato la città di ghiaccio, è un caso forse unico di presenza militare all'interno del ghiacciaio. Questo è un progetto, un sistema informativo geografico che mette a sistema tutti i luoghi e la linea del fronte. In rosso gli italiani, in verde gli austro-ungarici, gli austriaci erano presenti nel ghiacciaio, dovevano trasportare i rifornimenti in vetta, per farlo dovevano muoversi lungo il ghiacciaio ed erano esposti al tiro italiano dalla serata. Provano vari espedienti, cosa che si fanno anche oggi, per esempio, che è quello di mettere dei teli sul ghiacciaio per essere protetti dalla vista. Qualcuno di voi avrà visto qualche immagine, per esempio, in Siria. Oggi in Siria i teli si mette tra un edificio e l'altro per evitare di essere visti dai droni. Cambia punto d'osservazione, ma il metodo è lo stesso. Però sul ghiacciaio della Marmolada abbiamo il vento strappa i teli e le vittime sono molte. Leo Handel è un tenente austriaco che comanda una compagnia di guide, è un ingegnere nella vita civile, un po' a fatica convince i comandi a scavare delle cavallerie. Ottiene il permesso, sfrutta i crepacci esistenti, queste sono foto dell'epoca, mostra una passerella che attraversa un crepaccio all'interno del ghiacciaio, lavorando con un po' di difficoltà, usando un po' l'esplosivo che non è molto efficace, usando strumenti manuali, perforatrici, tutto quello che è buono, reclutando le persone che sono in grado di svolgere questa operazione, in qualche mese vengono scavate qualcosa come 12 km di gallerie. È una vera e propria città che ospita, pare, fino a 300 militari. Questa è la pianta della città, si trovava tra i due speroni rocciosi, quindi il sasso delle 11, il sasso delle 12, all'interno aveva magazzini, aveva l'effettorio, la mensa, i dormitori, la cappella, il centralino telefonico, i rifornimenti. Da questo momento il trasferimento alla vetta avviene stando all'interno del ghiacciaio. Ci si impiega 3 ore e mezza a superare un dislivello di 1000 metri, ma salvo un paio di sfortunati soldati che vengono colpiti da una granata vagante mentre si trovano all'interno di un crepaccio, gli austroungarici non hanno più alcuna perdita. Questo è un dato, vi ho citato questo caso che molti di voi conosceranno, perché abbiamo delle osservazioni dirette del ghiacciaio, dello spessore, anche del suo movimento. Per esempio, in quel momento, qualche anno prima, erano state registrate velocità di 24 metri all'anno. Poi il ghiacciaio comincerà a rallentare nel 37, Castiglioni misura 7-8, Bruno Castiglioni 7-8 metri, negli anni 50 si misura 1 metro di movimento all'anno. Quei 24 metri all'anno vuol dire 2 metri al mese, creava qualche problema alle strutture che si trovavano all'interno della città di ghiaccio, perché se il ghiaccio si muove e in un mese fa 2 metri, quando io ho una baracca di legno magari o un'armatura o delle strutture che sono posate all'interno di una galleria e questa galleria si deforma, evidentemente anche la struttura ne risente. In effetti dovevano adeguare le opere in legno che si trovavano all'interno. Abbiamo quindi una diminuzione areale, abbiamo una diminuzione degli spessori, tra poco sentirete qualcosa di più su questo, abbiamo una frammentazione degli apparati glaciali che prima costituivano una coltre unica e che oggi tendono a dividersi in apparati isolati. Abbiamo delle velocità, non solo abbiamo un ritiro che aumenta, cioè non solo abbiamo un ritiro progressivo, ma come dicevo prima abbiamo un aumento della velocità, e qui lo vedete nei vari intervalli in cui il ghiacciaio viene misurato, passiamo da 0,5 metri all'anno e poi via via fino ai più di 10 metri all'anno come valore medio fra le varie fronti. Se andiamo a considerare quella che è la variazione reale, da quasi 5 km quadrati della seconda metà dell'Ottocento arriviamo a 1,5 km nel 2015, e quindi il ghiacciaio realmente perde all'incirca il 70% della sua superficie.
Buonasera, sono Roberto Francese, io sono un geofisico e quindi mi occupo di studiare sostanzialmente quello che non si vede, quello che è sottoterra. Con gli studi geofisici è stato possibile superare un po'... Mi sentite se parlo da qua? Mi sentite in fondo? Ecco, è stato un po' possibile superare la mera informazione del contorno del ghiacciaio, quindi del perimetro. Quindi investigando anche in profondità è stato possibile ricostruire il volume, quindi analizzare le variazioni di volume nel tempo. Questo si può fare con varie tecniche, ce ne sono due in particolare, si mandano delle onde, o delle onde elastiche o delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono quelle che conoscete tutti i radar aerei. I radar sapete che sono tracciati sapete che gli aerei sono tracciati con i radar, i radar mandano un'onda, l'onda si riflette sull'aeroplano, torna indietro. Con lo stesso principio si misura sostanzialmente lo spessore del ghiaccio. Sono state fatte diverse campagne, a partire da metà degli anni 2000 fino al 2017, con strumentazioni diverse, tutti gli strumenti radar, insomma, che mandano le onde, vedete, questo è un esempio, si muove lungo la superficie in modo più o meno agevole. Sono stati portati anche altri sensori, anche più recentemente nel 2017, ancora misure radar nel 2000 e... abbiamo qualche problema, quindi mi sposto. Anzi, Aldino farà la cortesia di fare ruotare le diapositive, perché io parlo, perché questo è un altro sistema, ma il concetto non cambia, insomma ci si muove con queste slitte, sopra ci sono questi dispositivi, manda le onde e misuriamo sostanzialmente gli spessori, e tu davanti lì, no? Grazie a questi è stato possibile vedere ciò che non si vede, cioè la superficie, quello che Leo Hendel ha visto scavando o muovendosi all'interno dei crepacci, noi l'abbiamo visto con gli strumenti, 100 anni dopo, ma più o meno siamo riusciti anche noi senza scavare, e quindi è stato possibile ricostruire la forma della roccia sotto, insomma quella parte di acciaio che ovviamente non vediamo. Quella parte in verde che vedete lì, questo è un modello della superficie, dove di livello sono quelle che vedete nelle carte topografiche, soprattutto invece che avere la sommità dei ghiacciari, abbiamo la base dove c'è sostanzialmente la roccia. Grazie a questo sono stati costruiti questi modelli, ne sono stati costruiti diversi, qui ce ne sono due, il primo e l'ultimo, uno nel 1905 e uno per quanto riguarda il 2010. La parte grigia riguarda il ghiaccio. A questo punto non sono più delle figure, sono effettivamente dei modelli dal quale è possibile sostanzialmente calcolare non solo i volumi, che è quello che vi farò vedere dopo, ma a capire anche come variare esattamente la superficie, perché in cartografia si vede una superficie proiettata dall'alto, in realtà il ghiacciaio è inclinato ed è molto inclinato, il ghiacciaio è ammorbidito, quindi la superficie è un pochino più grande. La superficie passa dai 5 km 3 del 2000, dai 5 km del 1905 a 1,83 km del 2010, con una riduzione reale del 64%. Cambia poco se lo considerate proiettato o inclinato, però alla fine qui avete, se volete, avete un dato più preciso. Adesso velocemente, questa qua è stata una presentazione che è stata fatta per la RAI, fare girare il radino giusto per vedere come variava, come è stato il trattamento del fondo rispetto a una curva di riduzione della superficie. Vi dà un'idea un po' più efficace di quanto, insomma, vedete la fotografia tridimensionale del ghiacciaio. E qui avanti. Okay. Questi invece sono i calcoli dei volumi, sono stati fatti in quattro scansioni, sono stati calcolati in modo preciso. 180 milioni di metri cubi, torniamo ai milioni di metri cubi come si parlava prima, nel 1905, 95 milioni di metri cubi nel 54, 71 milioni di metri cubi nel 71 e 14 milioni di metri cubi nel 2010. Vedete che dal punto di vista del volume la riduzione è molto più drastica rispetto alla riduzione areale. Il ghiacciaio della Marmolada perde il 66% della sua area, ma perde nel medesimo intervallo temporale l'86% del suo volume. Quali sono gli impatti che questo provoca? A me ne sono venuti in mente molto rapidamente due. Uno, un impatto sicuramente energetico, cioè il fatto che ci sia meno acqua rilasciata in modo gradurale nel tempo porta a una migliore alimentazione degli impianti. Il secondo, ci si avvierà progressivamente verso un comparto alpino che non ha più quell'effetto spugna, quel rilascio graduale dell'acqua durante l'estate, che consente di alimentare i fiumi, quindi che con sicuramente degli impatti negativi sull'agricoltura che c'è nella zona pediatrina e nella zona di pianura. Questo è un tentativo di proiezione di quello che sarà l'esaurimento del ghiacciaio se l'andamento è quello che abbiamo adesso, considerando soltanto un periodo che va dall'inizio del secolo scorso fino al 2000, tutto sommato l'esaurimento è di tipo lineare, cioè viaggia secondo una retta. E se noi accettassimo questo tipo di andamento avremmo delle previsioni di esaurimento che ci portano molto avanti nel tempo. Viceversa, se invece vai avanti curadino, se invece analizziamo anche i dati degli ultimi anni portano invece a una caduta verticale. Vedete, prima quello che poteva essere una retta fino al 2000 comincia a diventare una curva, comincia a svettere e comincia a crollare verticalmente. Tanto che a questo punto le previsioni ci portano molto più vicini ai giorni nostri per quanto riguarda l'esaurimento. E dato che il comportamento di questa struttura del ghiacciaio, ma più di tipo lineare a questo punto, diminuisce molto la massa, ci si può più aspettare una sorta di caduta verticale. Abbiamo analizzato per capire quali potevano essere, per quanto riguarda in un contesto generale, diciamo, di variazioni climatiche globali, abbiamo un po' analizzato i dati anche con una tesi di laurea l'anno scorso, anche i dati nivometeorologici, cioè le temperature, cioè le precipitazioni e le temperature. Questo è un grafico di variazione di copertura di addensamento della neve misurato nella zona del Padon, che è praticamente davanti al ghiacciaio della Marmolada. Il periodo di osservazione purtroppo è molto più stretto, però sono stazioni automatiche che sono state messe in funzione a metà degli anni 80, cioè 1985. Abbiamo quindi circa 35 anni di osservazione. Abbiamo avuto una riduzione media del 28% di copertura nevosa al suolo. Perché c'è meno neve? Perché ci sono ridotte le precipitazioni, per cui davanti a Dino. L'analisi delle precipitazioni ci dice che tutto sommato le precipitazioni non si sono ridotte non si sono ridotte l'estate, curva rossa in basso, non si sono ridotte nei mesi invernali e non si sono ridotte nemmeno nei mesi invernali, quando effettivamente le precipitazioni sono neve, cioè lo strato sostanzialmente di protezione del ghiacciaio. A questo punto, escluso il fattore precipitazioni, almeno dal punto di vista locale, abbiamo analizzato le curve delle temperature. Di nuovo abbiamo una 35 anni circa di osservazioni. Abbiamo analizzato quelle che vengono registrate, sono le medie, le minime, le medie e le massime. La stazione abbiamo preso sempre la più vicina. E qua sembra di vedere una situazione abbastanza stazionaria per le medie e le massime. Quelle che invece aumentano sono le minime, cioè le temperature minime si alzano di quasi un grado e mezzo in 35 anni. Quindi che cosa, vai pure avanti Aldino, quindi che cosa si può immaginare? Sostanzialmente si può immaginare, analizzando queste stazioni che ci sono intorno, quindi insomma è un'analisi locale, insomma il lavoro che è stato fatto in pochi mesi, quindi non ha la presunzione di essere un'indicazione di tipo generale. Però si vede sostanzialmente che questa forte accelerazione dell'ultimo periodo è sicuramente legata all'assenza di questo strato, protettivo. Questo strato protettivo si è fortemente ridotto per effetto di una minore permanenza della neve al suolo, legata non tanto alle minore precipitazioni, quanto piuttosto al fatto che le temperature minime, quindi nel periodo freddo, nel periodo invernale, quando la precipitazione è di tipo nevoso, si sono alzate, quindi il manto nevoso diminuisce, la protezione diminuisce, quindi l'effetto di deglaciazione è molto più visibile. E quello che si è visto è che per l'ultimo decennio si stima, prudenzialmente, per 0,35 la perdita, forse negli ultimi anni forse è stato anche qualcosina di più. Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che potrebbe essere un'analisi che tocca la variazione di volume in un contesto in cui abbiamo analizzato anche un attimo perché sono le precipitazioni e le variazioni di temperatura. Ecco, questo chiude il nostro